Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Le navi iraniane attraccano aereo Dojanirò. Turchia rifiuta di acquistare gli F-16 americani. E la visita a sorpresa del ministro di difesa russo a Mariupol. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 6 marzo 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda nuova guerra fredda e dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, che è proprio dedicata alla violazione dei diritti umani in Occidente. Prima di passare alle notizie vorrei ricordarvi che proprio oggi si celebra in Iran la giornata nazionale della piantumazione di alberi, e questa giornata viene celebrata ogni anno il 15° giorno di Esfand, l'ultimo mese del calendario iraniano, che di solito corrisponde al 5 marzo. Gli alberi sono una risorsa preziosa e indispensabile per l'equilibrio psicofisico di tutti, e piantare un albero nella semplicità del suo gesto è uno degli atti più simbolici e ricchi di speranza. Significa mettere radici, saper aspettare, vivere nel ritmo della natura e contribuire al futuro della terra. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano una notizia dal nostro paese: le navi iraniane Makiran e Dena hanno attraccato a Rio de Janeiro, come confermato dal vice capo dello Stato Maggiore della Marina brasiliana. Una delle due navi è stata avvistata a largo della famosa zona sud delle spiagge di Rio, mentre l'altra era attraccata in centro. Le navi vi rimarranno fino al 4 marzo, quando partiranno per il canale di Panama. La Turchia rifiuterà di acquistare gli F-16 americani a favore dei caccia russi. Lo ha detto un membro del Consiglio per la sicurezza e la politica estera, Chagri Erhan. Secondo lui ciò è dovuto ai recenti terremoti, l'F-16 è troppo costoso e ora sono necessari soldi per ripristinare le infrastrutture. Ankara ha annunciato il desiderio di acquistare l'F-16 nell'ottobre 2021. Ciò è accaduto dopo che la Turchia è stata esclusa dal programma di produzione di caccia di quinta generazione F-35 degli Stati Uniti a causa del fatto che aveva acquistato sistemi di difesa aerea S-14 dalla Russia. E il Wall Street Journal ha riferito a gennaio che l'amministrazione statunitense avrebbe chiesto l'approvazione del Congresso per la consegna di 40 F-16 e kit di aggiornamento per 79 caccia già in servizio con la Turchia. Il quotidiano Hurriyet ha scritto che la vendita del F-16 dipenderà dall'approvazione da parte delle autorità turche dell'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO. Il ministro della difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, ha effettuato una visita di lavoro a Mariupol, ha ispezionato la costruzione di infrastrutture sociali nella città e nella Repubblica Popolare di Donetsk. I media russi danno grande risultato alla notizia sottolineando che il ministro ha verificato i lavori di ripristino delle infrastrutture distrutte. Ieri il ministro, spesso descritto come scollegato dalla base dell'esercito, aveva incontrato i comandanti delle truppe russe in Ucraina. Solo il presidente russo Vladimir Putin può rompere lo stallo in Ucraina e porre fine alla guerra, lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista all'emittente CNN citato dall'agenzia Nova. Dal mio punto di vista è necessario che Putin capisca che non avrà successo nella sua invasione e aggressione imperialistica. Deve ritirare le truppe. Questa è la base per colloqui di pace, ha affermato il capo del governo della Germania. È difficile dire quello che accadrà, ma una cosa è chiara. Continueremo a sostenere l'Ucraina sotto il profilo finanziario, umanitario e anche con armi, ha aggiunto. Per Scholz l'Occidente è pronto a fornire all'Ucraina delle garanzie di sicurezza dopo la fine della guerra, anche se non è ancora arrivato il tempo. Il caso di questo ha fatto che il capo del governo della Germania ribadisce che i paesi occidentali non possono decidere un accordo di pace al posto di Kiev, non ci possono essere decisioni senza gli ucraini. Scholz ha aggiunto che il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino è la base per negoziati di pace. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak si è scagliato su Twitter contro il brand di moda francese Louis Vuitton per una pubblicità per la nuova collezione, accusandolo di aver usato i colori della Russia. Da oltre un anno la Russia massacra gli ucraini in Europa utilizzando il tricolore e la svastica VZ, una casa di moda d'élite focalizzata sui nuovi ricchi russi, ha scelto di giocare pubblicamente con i simboli dell'aggressione, scrive Podolyak, citato da Rai News. Poi chiama direttamente in causa la casa di moda, traggandola il russo ha un odore migliore quando è intriso di sangue, vero? Scrive ancora Podolyak, che allega al post il video pubblicitario di Louis Vuitton in cui viene srotolato un drappo con i colori blu, bianco e rosso, al centro del quale compare una V. E le autorità egiziane hanno arrestato 29 persone, 13 delle quali di nazionalità straniera, con l'accusa di aver orchestrato la più grande frode mai avvenuta nel paese delle piramidi. Secondo l'inquirente citato da Nova News, l'apparecchiatura avrebbe defraudato 20.000 persone di 6 miliardi di sterline egiziane, circa 180 milioni di euro. La polizia ha sequestrato 95 telefoni cellulari, 3.360 linee telefoniche mobili, 9 modem di messaggistica di gruppo, 7 computer, 39 monitor di computer e relativi accessori, 3 automobili, oltre a valute locali ed estere per circa 600.000 sterline egiziane e 41 carte di credito di banche estere. E in questa terra mi sento come in Brasile, la terra della libertà, del progresso e dell'ordine, e la promessa che molti politici fanno ma non mantengono, ha detto l'ex presidente del Brasile Bolsonaro ai lavori del Conservative Political Action Conference, CPAC, tradizionale foro dei repubblicani USA, chiuso sabato dal discorso di Donald Trump. Non è facile essere un politico, almeno per chi vuole mantenere fede alla propria parola e aiutare le persone. Ringrazio Dio per la mia seconda vita e anche per essere stato presidente per un mandato, una missione. Ha aggiunto che nel profondo sento che non è ancora finita. Bolsonaro ha quindi riaperto il capitolo delle elezioni perse a ottobre scorso con Luiz Lula da Silva. Ho avuto molto più sostegno nel 2022 che nel 2018. Non so perché i numeri dicano il contrario, ha detto l'ex militare negli Stati Uniti da fine dicembre, ribadendo l'intenzione di rientrare in patria nelle prossime settimane. Nel centro di Baku, capitale dell'Azerbaigian, si è verificata ieri sera una sparatoria durante una rapina nella quale una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita. Secondo quanto ha reso noto l'ufficio stampa del Ministero dell'Interno, due uomini hanno aperto il fuoco contro un impiegato nella banca Unibank e un dipendente del Ministero per lo Sviluppo Digitale e dei Trasporti incaricato della sua sicurezza mentre questi si accingevano a depositare una grossa somma di denaro presso un bancomat dell'omonimo istituto. L'impiegato è rimasto ferito mentre il dipendente del Ministero è deceduto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Nuova guerra fredda. Nella primavera del 1946, l'ex primo ministro inglese Winston Churchill si recava al Westminster College di Fulton, nei Missouri, per parlare di come da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Oggi, 5 marzo, ricorre un altro anniversario del discorso di Winston Churchill del 1946 sulla cortina di ferro. Evgeny Bujinsky, tenente generale in pensione delle forze armate russe, veterano e negoziatore della prima guerra fredda, intervistato da Sputnik, sostiene che la crisi attuale sia ancora peggiore di quella iniziata allora, nella primavera del 1946, mentre l'Europa giaceva in rovina e gli alleati della seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti si avvicinavano all'incerto ordine del dopoguerra. L'ex primo ministro inglese Churchill si recava al Westminster College di Fulton nel Missouri per parlare di come da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente, sperando la sfera sovietica dalle nazioni libere. Molti studiosi occidentali considerano quel discorso di Churchill come il punto di passaggio storico che segna appunto l'inizio della guerra fredda. Appena un mese prima, nel febbraio 1946, Joseph Stalin aveva fatto un discorso a Mosca sulle origini della Seconda Guerra Mondiale, nel quale lodava gli alleati, ma nel quale anche egli coglieva i potenziali pericoli per il futuro. Disse che il capitale monopolistico e l'imperialismo, le stesse forze che avevano portato alla Seconda Guerra Mondiale, avrebbero potuto cospirare per innescare un nuovo conflitto nei proprio quattro decenni successivi. I blocchi politici, economici e militari dell'Occidente e dell'Oriente si sono fissati l'un l'altro prima davanti alle canne di fucile, poi davanti alle testate nucleari.
Diritti umani occidentali.
Un nuovo rapporto ha rivelato che i lavoratori domestici in Arabia Saudita continuano a subire abusi da parte dei loro datori di lavoro, nonostante le recenti riforme del lavoro nel regno. Secondo un rapporto del Times, e lavoratori migranti sono sottoposti ad abusi fisici, mentali e sessuali da parte dei loro datori di lavoro nel Grande Regno. Il rapporto prosegue affermando che le grandi riforme annunciate dall'Arabia Saudita per i suoi lavoratori migranti nel 2021 non si applicano a tutti i lavoratori, sostenendo che le nuove libertà sono state concesse solo a coloro che lavorano nel settore privato, come olio e gas. L'Arabia Saudita ha una pessima reputazione quando si tratta dei diritti dei lavoratori migranti che sono costretti a lavorare per lunghe ore e invariabilmente soggetti ad abusi.
Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it.
Nell'ottobre 2020, le autorità saudite hanno annunciato che stavano lavorando al famigerato kafala o sistema di sponsorizzazione descritto dai critici come schiavitù moderna. Sotto il sistema kafala, lo status legale dei lavoratori migranti è controllato dai loro datori di lavoro, lasciandoli soggetti ad abusi e sfruttamento. L'Arabia Saudita ha promesso di attuare le riforme della kafala nel marzo 2021. Tuttavia, tali riforme non si applicano a 3,7 milioni di lavoratori domestici, poiché sono esclusi dalle leggi sul lavoro del regno. L'ultimo rapporto ha inoltre rilevato che 4 milioni di donne e uomini che lavorano come collaboratori domestici, agricoltori e autisti sono ancora soggetti a restrizioni, aggiungendo che i loro datori di lavoro hanno ammesso di aver negato i passaporti ai lavoratori, tra le altre cose. Ha anche detto che diversi trafficanti di esseri umani hanno ammesso di impiegare punizioni fisiche per punire le loro vittime se rispondevano e hanno chiesto alle cameriere di lavorare senza sosta per un minimo di 6 dollari al giorno. Nonostante sia tra i paesi più ricchi, l'Arabia Saudita ha un orribile record di diritti umani. Il regno è stato accusato di detenere migliaia di migranti africani e di trattarli in modo estremamente disumano e terribile. Le potenze occidentali hanno una lunga storia nell'ignorare i crimini atroci e le violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita a causa dell'elevata dipendenza dal petrolio e della vendita di armi per miliardi di dollari al regno. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente concesso al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman l'immunità legale nel caso dell'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, che ha fatto arrabbiare molti anche all'interno dell'establishment al potere a Washington. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. Thank you.